In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro la lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato ad un popolo che ne produca i frutti. Il significato di tutta la storia del popolo ebreo, cioè lo scopo, era che diventasse un luogo di accoglienza del Messia. Dio aveva scelto questo popolo perché all'interno di questo mondo ci fossero degli uomini capaci di vivere nella loro quotidianità la compagnia di Dio. Questo è stato affidato ad un popolo e precisamente ai loro conduttori, ai loro responsabili. Responsabilità civile, religiosa e militare. Solo che questi capi hanno considerato il popolo come loro proprietà e quindi sono venuti meno allo scopo della loro vita e allo scopo del popolo. Ma la responsabilità è decisamente sui capi. Gesù presenta questa parabola come riassunto della storia del popolo ebreo. L'immagine della vigna l'abbiamo sentita prima nella lettura del profeta Isaia, che è un grande canto, un inno sotto la forma della vigna del popolo di Dio. E già allora Isaia aveva visto che il popolo non aveva risposto alle attese. E Dio si chiede, e chiede al suo popolo, che cosa avrei dovuto fare di più? Non è questa forse la domanda che i genitori si rivolgono nei confronti dei figli, quando vedono che c'è qualcosa che non va? Il rapporto che Dio stabilisce col suo popolo è un rapporto di paternità. Di fronte al racconto, pur trattandosi di loro, i capi dei sacerdoti e gli anziani reagiscono subito: che cosa farà il padrone? Ed essi rispondono: li farà morire miseramente. Il cortocircuito, delitto, pena. Il passaggio. Invece nella risposta di Gesù Cioè, vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato ad un popolo che ne produca i frutti. Dio ha un progetto ed è la liberazione degli uomini dalla condizione di chiusura, di mancanza di libertà. Dio vuole che gli uomini raggiungano il motivo per cui sono stati creati. E quando un intero popolo che era all'interno dell'umanità, come un grande fiume nell'oceano, tradisce il percorso, Dio affida lo stesso progetto ad un altro popolo. Dove si vede che Dio non è vittima del cortocircuito delitto-pena, capite il punto? Ma sa che gli uomini, nella misura in cui non eseguono, si fanno del male. È il male stesso che è la punizione all'uomo. Per cui Dio non interviene a punire, e interviene affinché il suo progetto prosegua. Dove si vede che qui, nell'agire di Dio, è l'uomo che è capace sia di bene che di male. E la preoccupazione di Dio, comunque sia il comportamento dell'uomo, è quello di essere colui che si prende cura degli uomini. Mentre qua gli scribi e i farisei, i capi del popolo, dicono che la punizione è di farli morire miseramente chi non ubbidisce, non segue. Capite? Questa è la logica umana. Delitto e castigo. Nei confronti di Dio, invece, la logica è diversa. Io amo te e desidero la realizzazione della tua vita. E questa realizzazione si ha da parte mia, in tutti i modi, con tutte le forze, a meno che la tua libertà non decida altrimenti. Date il grande rispetto che Dio ha per l'uomo. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e raggiungano la pienezza della loro umanità. Però se si sottraggono a questo disegno di Dio, Dio cambia gli operatori. Cioè, non è che Dio reagisca all'uomo. Dio agisce affinché il suo disegno di salvezza degli uomini prosegua. Quanto è disposto a pagare? È disposto a pagare col figlio. Per cui, di fronte agli uomini che non sono in grado, non si pongono nella condizione di realizzare il disegno di Dio, Dio manda suo figlio per dire quanto mi premi, o addirittura noi diciamo il figlio, ma praticamente è Dio stesso che si assume la condizione dell'uomo a qualsiasi costo per liberare l'uomo. Noi non ci siamo normalmente su questa tonalità, su questa lunghezza d'onda nel pensare a Dio. Occorre che noi rettifichiamo il volto di Dio, in modo che abbiamo a che fare con l'immagine di Dio non secondo le reazioni della nostra emotività o secondo la nostra giustizia, capite? Ma occorre che noi pensiamo a Dio come tu babbo e tu mamma pensi nei confronti dei tuoi figli. Quello è il punto. Mi spiego. Perché è quella l'esperienza umana che ci introduce nel tipo di rapporto che Dio ha con gli uomini. Questo che Gesù lo fa vedere con l'intero popolo, per cui il nuovo popolo sarà costituito dalla popolazione precedente e dalla popolazione nuova, il popolo ebreo e il popolo pagano. Noi di fatto siamo di origine pagana, non facciamo parte, potremmo dire, della gente di Israele. Il nuovo popolo sarà costituito quindi di ebrei e di pagani. Il Signore vuole che ogni uomo viva in questo mondo con una coscienza di una destinazione, come realizzazione di un progetto. Per cui il seguire il bene non è che tu non fai niente. Tu contribuisci con Dio alla salvezza del mondo, dell'umanità, perché se non ci fosse questo piccolo bene frammentario, questi bricioli di pane, il mondo andrebbe in malora. Capite il punto? Occorre che ciascuno di noi, potremmo dire, consideri, assumendo il punto di vista di Dio, il grande valore dell'esistenza e del proprio agire quotidiano. Rettifichiamo quindi il nostro modo di pensare a Dio e dal punto di vista di Dio guardiamo il nostro tempo, la nostra esistenza, in modo tale che i nostri giorni, mentre realizziamo per quanto ci è possibile un'esistenza buona, nello stesso tempo noi contribuiamo assieme a Dio alla salvezza del mondo.